tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Se sapete che uscirà un film che si chiama il 21 maggio, che si chiama Aldair Cuore Giallo Rosso. Abbiamo fatto
già. Ho sentito parlare vagamente.
Vagamente. Abbiamo fatto già l'anteprima il 13 al Barberini, stra sold out con 8 sale completamente stragolme. Amici invitati VIP, ma soprattutto di voi appassionati, tifosi e non, perché abbiamo detto e molti di voi ci hanno confermato che è un film. Sai, tu vai al cinema, magari sei fanatico della Roma, no? Di Aldair, e ti accompagni magari con una persona, un amico, un'amica che magari non lo è e ti accompagna, certo, e viene con te e poi esce quasi più fomentato di te, perché magari esce e dice: ma questo è un film che io, che non ne so nulla di calcio, può piacere pure a me. Allora la domanda che io faccio a Simone Godano, regista del film, a cui do il buongiorno,
buongiorno,
e a Sandro Bonvissuto, co-protagonista del film, prima di chiederlo ad Aldair che ci sta per raggiungere, è: come mai secondo voi questo film piace così tanto anche a chi di calcio sa poco o nulla?
Perché sia Sandro che Alda sono bei ragazzi.
Forse è quello. Quello potrebbe essere un... Tu che dici, Sandro?
Secondo me sono impazzito. Così si capisce che mi sta più apprezzando.
No.
Non è carino.
No, però effettivamente è un dato. È un film che racconta qualcosa che va un po' al di là del calcio, no? Della Roma, o forse ingloba tutto questo ed è molto oltre, no?
Guarda, di là degli scherzi, mia moglie, che è proprio una delle persone più lontane dal calcio che possono esistere, e non sapeva quasi nulla, perché segue tutto, le cose che faccio, ma questa volta, diciamo, si era appassionata un pochino di meno, anzi, andando in Brasile 15 giorni a fine gennaio, inizio febbraio, non sono partito bene, e il suo abbraccio è stato uno dei più belli, perché proprio non se l'aspettava, ha detto con gli occhi gonfi, lucidi di lacrime, mi ha detto: e chi se l'aspettava?
Anche perché è un film anche molto emozionante, ci si commuove, no? Sato, ci si commuove.
Beh, è un
film. Ci siamo commossi, anche noi a rivederlo.
Ma certo, il calcio è una cosa estremamente collaterale, è un film sull'uomo, è un uomo molto poetico, molto, molto bello da raccontare, un paese straordinario, un uomo incredibile, quindi il calcio fa una parte, ma limitato.
Senti, poi tra l'altro stavamo parlando di contestazioni stamattina, no? Presidenti contestati, Lotito, ma poi ha scritto un ragazzo del Torino, ha detto: no, ma che Lotito, qui Cairo bisogna... Allora mi veniva in mente che questo discorso qua è molto interessante, no? Della passione che si incastra poi con gli interessi imprenditoriali di un presidente di una società di calcio che fa quello che ritiene giusto e i tifosi lo contestano perché in nome di quella passione che ti fa andare, cioè, perdere tempo, soldi, energie per seguire la tua squadra, quindi no, in nome del ma chi me lo fa fare a me, no, di seguire sta squadra, di dare sfogo a sta passione, secondo me il film racconta anche molto di questo, no? Cioè racconta molto anche delle passioni della vita, che possono essere il calcio ma mille altre cose, un altro sport o qualsiasi altra cosa che seguiamo con piacere nella vita, no? Che dite?
Beh, sicuramente Alda ti racconta anche, cioè penso che il fatto che lui sia rimasto se stesso, il fatto che lui sia rimasta... noi siamo andati a Banco de Vittoria, che è una piccola comunità a 7 km da Eleus, veramente un incrocio di terra e fango, e il fatto che il racconto di Alda, uomo rimasto quello che era, attaccato alle sue radici, visto con gli occhi degli altri, è di una persona che rappresenta un calcio anche non c'era più, no? Rispetto a quello che dici te, chiaramente tutto un po' cambiato, tutto è più accelerato, perché fondamentalmente questa cosa che stiamo tenendo adesso in mano tutti e quattro semplifica e accelera qualsiasi tipo di contestazione, è tutto più facile.
Che non è il cazzo, voglio dire, no, non lo dico
alla
per chi ti ascolta, insomma, è il telefono.
Prima, come raccontiamo nel documentario, la prima partita della stagione poi dello scudetto, sono andati in, quanti erano a Trigoria? Un migliaio di persone, no, del vecchio, gli hanno tirato la monetina, gli hanno fatto quindi prima c'era proprio un rapporto anche, certo, più viscerale, certo, e tutto il resto. Adesso è tutto un pochetto legato a sti telefoni, tutto molto più facile, anche più più basso e basico.
Tra l'altro, volevo dire all'amico che ci ha scritto prima, Valerio, che ha letto, consigliato da un amico, La gioia fa parecchio rumore di Sandro Bonvissuto e l'ha apprezzato, pur beato lui scrivendo, dice, pur non avendo vissuto quei tempi, perché erano i tempi di mio padre, che ci ha fatto sentire tutti straordinariamente vecchi. Però mi fa capire che effettivamente stesso discorso vale anche per questo film, cioè anche chi non ha vissuto. Io abbiamo avuto, insomma, nella bambini che si sono divertiti a vedere questo film, proprio perché quel tipo di passione poi passa, no? Anche se non l'hai, cioè questo elemento, questa parola che stavamo cercando, della nostalgia di qualcosa che non hai vissuto. Però è un sentimento molto forte, no? Cioè riuscire a ritornare a qualcosa che capisci anche se non l'hai vissuta pienamente.
Al cinema era pieno di bambini, si sono divertiti perché il film è pieno di bambini, pieno.
Ci sì.
I passaggi del campetto sono interessanti. Lì si racconta dove nasce il pallone. Cioè, alla fine il campione è arrivato, campione del mondo, le coppe, sì. Insomma, gli sponsor. È tutta roba che è partita da un ragazzino che gioca a pallone in un campo di terra battuta, e narici piene di terra, no? De carce per fare righe. Insomma, tutto nasce da lì. Quello è un grande laboratorio incredibile dove sta passione non muore mai. E per i bambini, per i ragazzini che siamo stati tutti, abbiamo giocato nei campetti, nel cortiletto, quella partita è sempre la finale di Coppa dei Campioni, no? Giocata il calcio è l'unica cosa che può fare, c'è sta magia.
Qualcuno scrive, ma è giusto contestare i presidenti? Secondo voi? Io per esempio penso, Simone Coton, lo posso dire, non credo che sia un segreto, tu vieni dal basket, no? Dal mondo del basket, io penso all'epopea della Virtus Roma. La Virtus era, quando noi eravamo piccoli, campione del mondo d'Italia, campione d'Italia a Roma, campione d'Italia ed Europa, la Virtus. Cos'era? Banco Roma all'epoca? Roma, sì. Banco Roma, poi c'era il Messaggero Roma, no, mi ricordo.
Il Banco ha vinto la Coppa dei Campioni e a Roma ha perso.
A Roma no, sì.
C'era bisogno di ricordare questa cosa.
Lo ricordava.
Vabbè, però diciamo...
Adesso la Virtus che fine ha fatto? Fa in B?
La Virtus è complicata, apri proprio una cosa perché ci sono gli americani, l'NBA Europa...
No, ma che ci frega?
Infatti è complicato.
Ti incazzi?
C'è il discorso della franchigia legata a Roma che potrebbe essere interessante.
No, è veramente complicato. Se poi vuoi fare una puntata sul basket, perché non ci sta capendo una mazza nessuno, il prossimo anno potremo avere due squadre di basket in Serie A, chiamate Roma e Basket Roma 9.
Ah, ok.
La Virtus in A2, perché la Virtus è in B e probabilmente salirà perché c'è uno squadrone.
Sì.
Quindi ci ritroveremo improvvisamente con tre squadre che si devono dividere sto Paleuro, che praticamente è già dato in affitto per i concerti. Il centrale lo riprendo. Vabbè, è un casino.
Vabbè,
però volevo dire una cosa rispetto ai bambini, perché io ne ho visti tanti ed è molto bello. Però secondo me là c'è anche un fattore, che è quanto i genitori gli rompono il cazzo dicendo Aldair, ai tempi nostri, Aldair, ci avemo più uno come Aldair. Perché quello, io... La generazione dei tifosi a Roma che adesso c'ha 50-60 anni proprio, cioè.
Che però poi è vero, non ci abbiamo più uno come Aldair, cioè nel senso è più luogo comune, che però ci piace, come dire, in qualche modo ci piace anche vestire.
Senti, io c'ho una domanda per Simone.
Oppure
con un personaggio
giocato così.
No, ma
è più forte di te, non riesci a resistere.
Parla prima che arrivi.
Ah, ok, la risposta alla mia.
Perché vorrei vorrei una risposta sincera. Con un personaggio così criptico, Sandro diceva prima, a tratti poetico, e a volte la poesia era negli occhi e nel silenzio, per un regista che deve raccontarlo è più difficile perché è tosta avere delle info, o è più un foglio bianco che ti può ispirare e quindi dare libertà?
Hai fatto una sintesi perfetta. All'inizio era tosta, perché all'inizio mi sono chiesto come faccio.
È tosta.
Però poi è diventato realmente un foglio bianco, soprattutto quando siamo arrivati a casa sua, che è stata la parte, diciamo, la seconda parte del Brasile. E devo dire, questo in Sandro, adesso al di là del cazzeggio, è stato fondamentale, perché chiaramente avere uno...
Diciamo le cose come stanno.
Sandro c'ha tifoso fracico.
Bene.
Parola tanta, accanto a uno molto molto silenzioso, che però è arrivato a casa... ha iniziato a tirare fuori quello che provava, e là è diventato un foglio bianco. Quindi è stato bello, anche perché poi si prestava anche a livello di immagini, cioè stavamo in questo famoso incrocio di terra e fango. Chiaramente per un regista diventa,
anche se poi la chiave di volta di tutto il film, che mi è piaciuta molto, la scena finale quando lui ammette, lo diciamo sempre prima che arrivi, quando lui ammette io vorrei essere diverso, che lì c'è tutta la finitezza dell'uomo, no? Il limite della poca espansività.
Perché lui è proprio così, cioè lui è proprio così, adesso arriverà, lo sentirete, magari non lo vedete ma lo capite. Lui è veramente, cioè ci sono le persone, no? Soprattutto persone che hanno avuto una carriera, questo ha vinto i mondiali, viene da sto posto, in questo posto, come dicono gli amici, esiste Banco di Vittoria prima e dopo Aldair, c'è Star Bar d'Aldair, il ristorante d'Aldair, cioè il ristorante, vabbè. Dette così sembra che c'è sta il bar, praticamente c'è sta una sala cinesca dove le birre te le prendi, nessuno ha visto una cassa. Cioè, questi sono poveri, poveri, poveri. Cioè, stanno birre dentro un frigo, loro se ne faranno quante?
Non ci è mancato. Ah, io sono stato a livello.
Io sono stato a livello, se ne faranno
quante? Ha retto botta.
8-900 al giorno. E niente, comunque un posto. È un misto di poesia, di tutto.
Beh, di lontananza, di un pallone che non c'è più.
Bella questa.
Bella,
allora c'è qualcuno che ci scrive: volevo ringraziarvi tutti, il documentario ha rivelato quello che noi tifose e tifosi giallorossi avevamo nel cuore e in mente. L'uomo e l'atleta Aldair è da omaggiare, guardare con ammirazione, bellissimo. Credete vi sia un erede nel suo, o vi sarà un erede del suo ruolo, capace di utilizzare entrambi i piedi, di cedere la fascia di capitano e farci sentire che in difesa non ve n'è per nessuno. Forza la Roma, avete fatto un capolavoro.
Grazie.
No, io non commenterei niente. Così.
Vabbè, ci sarà un erede. Un bel messaggio autoconclusivo, non lo sporcherei.
No. Ci sarà un erede? No. No, è impossibile.
È cambiato proprio il mondo del calcio. Un personaggio come Aldair, così come poi è stato raccontato nel film, non esiste più nel calcio. I calciatori oggi sono delle aziende, quindi comunicano come le aziende. Oggi c'ha senso, cioè immaginate voi una persona anche con quella fragilità?
No, non riuscirebbe a emergere, ma anche, vabbè, poi c'è tutto un discorso di fisicità, cioè di quello che è diventato lo sport, cioè uno col talento di Alda magari ci avrebbe un anno o sei mesi incredibili, però poi a reggere a sto ritmo sarebbe...
poi sono ingabbiati anche nelle questioni tattiche, capito? Quindi a un certo punto lui che c'ha, capito, doppio tocco e lancio sugli esterni, oggi un allenatore fai due volte qua la cosa, ti manda a giocare con i giovanili.
Come ha detto Totti, no? Quando Aldair prendeva la palla ti metteva pure un po' d'ansia perché non sapevi mai dove andava la palla, però molta sicurezza ma anche un pochetto d'ansia.
Beh, ci ha anche segnato tanti limiti tecnici della Roma, perché spesso i suoi lanci finivano nel nulla. A un certo punto se guardavamo tutti, ma per chi era sta palla? Per qualcuno? Ma
senti, Simone, a Simone Godano, regista del film, c'è una curiosità da parte dei nostri ascoltatori. Tu che hai fatto 4 film di fiction, hai diretto attori come Favino, Accorsi, sappiamo che dirigere un non attore non è semplice, però anche dirigere certe volte delle star, no? È complicato. È stato più facile dirigere Favino, Accorsi o Aldair? E in che modo è stato diverso, magari?
È stato molto diverso, chiaramente. La cosa più divertente è che Alda, quando stavamo a Rio de Janeiro alla ricerca di qualcosa di suo, di autentico, ogni tanto chiaramente ci trovavamo in delle situazioni e io provavo a imboccargli, ma non bugie, delle bugie bianche, cioè in questo bar lì che ci ha portato un giocatore, cioè siamo arrivati a Santa Teresa in un baretto stupendo, io provavo a forzare un po' la mano perché la location era perfetta, stavamo là per esigenze produttive, e proprio un pizzichino, e lui mi guardava, si faceva la sua grattatina sulla nuca, mi diceva, oh sì, non è vero, sì va bene, ok, giusto, e niente. Ha mai detto una cosa?
No.
Vabbè ragazzi, quanto sarebbe Aldair se non ci fosse stamattina in trasmissione? Bravo. Sarebbe proprio lui.
Sarebbe fantastico.
Sarebbe il modo migliore, sì, rappresentarlo forse. Intanto io ascolterei Aldair, l'avete già sentito in sottofondo, la colonna sonora che in tempo record il nostro Tommaso Piotta ha realizzato, la trovate sui titoli di coda del film, è anche in streaming, c'è anche un bellissimo video su YouTube se volete guardarlo, molto bello, con lo stesso Aldair che fa, diciamo così, un cameo, e la canzone racconta in musica un pochino quello di cui stiamo parlando, che riguarda il film Aldair Cuore Giallorosso.
Facci fuoci una bola che a tristezza se vai.
La domenica che viene,
non
te devi preoccupare,
ma ci fuoci una bola che a tristezza si va.
Tutto quanto passerà.
Una cosa bella non la tengo sotto al letto, ma la metto sul petto come uno scudetto, come quello scatto che sembra perfetto, che ci fa ricordare quello che abbiamo detto, quel che abbiamo fatto quella volta in strada, volteggiando col pallone come una lambada, come Pelé quando in rovesciata, vince per la vittoria, che serata. Roma come Rio quando c'è il carnevale, pareva il Brasile con tutti a ballare, in quelle fontane capirini e caffè, la festa è la cosa più bella che c'è. Quella festa infinita che non si torna, tutto il giorno per strada, perché strada era casa.
Non mi butti via,
domenica che
via, non ti preoccupassa,
non te devi preoccupare.
Facci fuoci una bola che a tristezza si va,
non te devi preoccupare.
Non mi butti via,
domenica che via,
non ti preoccupassa,
non te devi preoccupare.
Facci fuoci una bola che a tristezza si va,
tutto quanto costerà. La samba di Roma che risuona ancora, come il Maracanã, come il Maradona, Cristo Redentore di Copacabana, veglia sulla festa appena cominciata, giù da Bahia come una magia, da Santa Maria fino a casa mia, come Gabriella, pelle di cannella, quando passa lei non cammina ma balla, non parla ma canta, è il Brasile che incanta, la penna di Amado, il cuore di Alda, Marco Svalle che suona la samba, Ney Mato Grosso che si trucca la faccia. Quella festa infinita che non si tornava, tutto il giorno per strada, perché strada era casa.
Non mi butti via,
domenica che
via, non ti preoccupassa,
non te devi preoccupare.
Facci fuoci una bola che a tristezza si va,
non te devi preoccupare.
Non mi butti via,
domenica che via,
non ti preoccupassa,
non te devi preoccupare.
Facci fuoci una bola che a tristezza si va,
tutto quanto costerà. La domenica che viene, non te devi preoccupare, non te devi preoccupare. La domenica che viene, tutto quanto passerà, tutto quanto passerà.
Non mi tocchi bene, non ti preoccupare, facci fuoci una bola che a tristezza si va. Non ti preoccupare,
non te devi preoccupare.
Ci facci una bola che a tristezza si vai.
Tutto quanto passerà.
Radio Rock Podcast.
Prima di presentare Aldair che è arrivato, voglio fare, siccome la canzone questa l'ha scelta Simone Godano, il regista del film, ci spieghi Simone perché, se c'è un motivo, se lo puoi dire, che ne so, perché hai scelto questa canzone?
Oggi sono romantico, è la canzone del mio matrimonio.
Oh, che bello.
Facciamo le condoglianze alla moglie, chi siamo tutti.
In realtà sono due, questa è Linger.
Ah, io pensavo le mogli.
Le mogli sono due, è sì, una per canzone.
Allora, quindi la canzone, mi sembra molto, molto buona come motivo. È anche molto bella la canzone. Ragazzi, diamo il buongiorno ad Aldair. Ciao Alda, buongiorno.
Ciao, ciao, buongiorno.
Eccoci.
Aldair, 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 Aldair.
È stremato. Vabbè, è già stanchissimo.
Abbiamo fatto tante cose in quest'anno e mezzo. Tanto per il film, nel senso che insomma siamo andati in giro per Roma, poi per il Brasile, a Dubai, insomma gli Emirati Arabi Uniti, poi la promozione del film, e questa settimana ancora dovremo fare tante cose, però insomma un pochino di energia per noi Aldair ancora ce l'ha per rispondere a qualche domanda. Evito di leggerti Alda tutti insomma i complimenti e insomma i saluti che arrivano da parte dei nostri ascoltatori, ti leggo qualche domanda subito che ci hanno fatto al 3899 106 600 WhatsApp e Telegram. C'è qualcuno che ci chiede, dopo aver visto il film il 13, innanzitutto se ti è piaciuto, perché domandano perché noi siamo andati in giro per le sale raccontando la verità, e cioè che Aldair ancora non aveva visto il film perché l'ha visto con noi il 13 sera, quindi se ti è piaciuto e chi e a chi hai pensato di volerlo far vedere subito, cioè se c'è qualcuno a cui hai pensato lo devo far vedere questo film.
Sì, prima sì, che mi è piaciuto, sì, abbiamo fatto, come hai detto te, abbiamo fatto parecchi mesi, sì, o forse anche un po' di più, tante cose abbiamo fatto, vero Simone, quindi però non si poteva mettere tutto, se non durava penso 2 giorni. Però la prima cosa i miei figli, quindi sono spazio per il mondo, 2 in Brasile, l'altra in Spagna, quindi i figli sono la prima cosa che ho pensato.
Quindi sei curioso di farglielo vedere, cosa gli hai detto? Ci hai parlato del film, gli hai raccontato un po'?
No, ancora no, però sono curioso perché anche loro chiedono un poco della mia vita, no? Come stato, quindi vederà come
manchi fio
quanta fatica ci ha avuto papà, no? Per arrivare fino a dove è arrivato, quindi siamo a storia e magari sono... è giusto che loro lo sanno questa cosa, anche se non mi hanno chiesto, quindi lo farò vedere così.
Certo, certo. E lo facciamo vedere, fratelli, dai. Siamo primi al box office perché abbiamo già 7 milioni d'incasso.
Allora, qua ci scrivono, non sto piangendo, ma è solo entrato un Aldair negli occhi. E poi, grande Aldair, molto obbligato per la Copa de 94. Qui c'è il nostro amico che si chiama Kimbu, brasiliano tra l'altro. Ci scrive: tante grazie per il titolo con la nostra Roma, brasiliano e romanista questo nostro amico, un abbraccione da brasileiro brasileiro a Brasos, quindi insomma grazie Alda per tutto. E poi c'è qualcuno che ha questa curiosità, avendo visto il film, in cui si racconta anche, no, che tu hai sei stato colui che ha deciso di lasciare la fascia di capitano a Francesco Totti. Dice: ha avuto la capacità di capire a chi dare la fascia di capitano e che quel capitano poi sarebbe stato il più grande calciatore della storia della Roma. E molti hanno la curiosità, me l'hanno scritto in tanti, di sapere cosa ti ha fatto scegliere per quel momento in cui si è raccontato, insomma, poi non spoileriamo nulla, ma insomma nel film si racconta, hai insomma riunito la squadra e hai detto che avresti lasciato la fascia a Totti. Che cosa ti ha fatto decidere in questo modo?
Allora, devo raccontare, perché sennò, sai, il film sta lì. Penso che tutti quanti lo sai, quindi sembra che era il primo anno di Zema o il secondo anno di Zema, se non mi sbaglio. Il capitano quel periodo sarebbe Giannini, mi sa che andava via in quell'anno, e quindi era da decidere che importare la fascia. C'era io, c'era Carboni, c'erano altri due, tre calciatori. Niente, alla fine ho avuto voluto solo dentro la spogliatoia a vedere chi poteva portare la fascia o meno. Dopo è chiaro, sendo più vecchio, anche quel periodo c'era più vecchio, quindi era giusto che la decisione era su di me, no? Però dopo lì va bene, il primo giorno va bene, l'ho portato la fascia anche per un periodo. Subito dopo ci ho pensato sopra, credo che poteva essere il capitano, vedere in allenamento anche nelle prime partite. Da lì ho deciso di fare avere la fascia a Francesco.
Hai capito, insomma, insomma mi sembra...
Non c'è uno che capisce dei palloni, no?
Allora, volevo chiedere a Pluto cosa si prova a giocare con Andrade, scrive qualcun altro. Andrade, che tu non hai incontrato alla Roma, mi sa, forse al Flamengo?
Sì, sì, quando ho iniziato a giocare 85-86, Andrade era uno dei giocatori più importanti del Flamengo, insieme a Zico, Leandro, questi qua. Dopo lui è venuto qui nella Roma, magari non è riuscito a esprimere come giocava nel Flamengo, però veramente nel Flamengo lui era un ragazzo che il pallone era da passare da lui, il difensore lui, poi dopo arrivare a Zico, quindi nel Flamengo lui è stato un giocatore molto importante.
Cosa può accadere secondo te in questi casi, no? Quando un giocatore è molto importante in una squadra, poi cambia paese e le cose non vanno come dovevano andare, no? Ma anche al contrario succede, no? Penso per esempio a Malen adesso, magari riserva e poi viene a Roma, gioca e segna tutti questi gol. Cos'è che secondo te che fa la differenza in questi casi? So, l'ambiente o la città?
Ma il caso di Andrade secondo me è un ambiente, perché sai, se esci da Brasile i primi tempi non è facile. Sono stato fortunato di avere giocare in Portogallo un anno, questo sono stato avvantaggiato già stare in Europa, anche se ho avuto difficoltà dei primi 6 mesi qui a Roma, però penso che l'inizio è molto, molto importante, e stesso tempo difficile, no? Perché magari il calcio è molto diverso, in quel periodo si giocava tanto a uomo, si marcava marcatura molto stretta, quindi sicuramente lui è andato in difficoltà.
Quell'anno, diciamo, al Benfica, insomma, quei mesi al Benfica ti sono serviti un po' per fare un'introduzione un po' più lenta al calcio europeo, magari, no? Un po' più step by step.
Sì, sì, perché a parte il calcio portoghese che è molto simile a quelle brasiliane, però in quegli anni il Benfica andava molto bene nelle Coppe dei Campioni, che è la Champions League oggi, quindi sono riuscito a fare anche la finale che abbiamo perso contro Milan, però lì si capiva, no, diventato un pochettino più facile quando sono arrivato qua, ho trovato tante squadre in quegli anni.
Sta cazzuto Alda oggi, eh?
Vedi? Alla grande. Qualcuno dice, ma come cacchio facevi a rimanere calmo in certe mischie in aria o certe marcature con attaccanti, con rispetto parlando più veloci di te? Chiede qualcuno, diciamo che la calma è un po' una tua caratteristica, nel senso che su quello, non so, come facevi?
Posso fare io una domanda, perché sono un po' di giorni che sento... Eri così calmo in campo o ti arrabbiavi? Perché io sento te dire in tutte queste interviste che te in campo ti incazzavi.
È vero, in campo sì. In campo sì. Completamente diverso da quello che sono.
Cos'è che ti faceva incazzare di più? Quella è la cosa proprio che non sopportavi quando stai in campo.
Tante cose mi faceva arrabbiare dentro al campo. Quando magari si sbagliava un passaggio, se il compagno non correva, no? E quindi strillava parecchio, quindi tante cose. Quindi... parecchio. Allora calma in campo era una cosa abbastanza normale.
Poi, senti Aldri, io faccio parte di quella fetta di persone che ha visto il film e non tifa, ok, nonostante tutta la mia famiglia sia romanista, quindi mi odiano per questa cosa qua. Ho una famiglia e gente per bene, ma io non seguo il calcio. Quindi a me ha colpito molto la tua storia e diciamo quello che tu hai voluto raccontare di te, però mi sono chiesta, una persona così intima, introversa, che si vede che ha piacere di tenere delle cose per sé, com'è stato per te girare un film su di te?
Come ci sta? Ci sta. È stato un problema per Simone, magari. per lui che anche per me, perché sono stato, sai, davanti alle camere in parecchia difficoltà, però loro mi hanno aiutato tantissimo. Non solo lui, anche mio passero qui, quindi sono stato bene, quindi mi ha dato questo coraggio, questa spinta di fare delle cose che magari non ci pensavo.
Bene, allora c'è il nostro amico Daniele Andreozzi che oggi doveva intervenire della Polisportiva Cinecittà Bettini, che però oggi abbiamo saltato l'intervento, però voleva fare una domanda ad Aldair, vediamo un po'.
La domanda per... Per Alda è stata, sì. Mi interessa molto sapere com'è stata, come ha vissuto il passaggio del cambio del calcio che c'è stato tra gli anni 80 e gli anni 90, come ha vissuto un calciatore come lui, le modifiche di allenamento che ci sono state, e penso per esempio il passaggio da un Ottavio Bianchi fino ad arrivare a Mazzone a Zeman, no? E quanto la sua testa è dovuta essere attenta appunto a questo cambiamento per non rimanere tra virgolette indietro.
Bene, grazie Daniele. Alda, che dici?
Sì, è un cambiamento veramente molto molto in modo positivo secondo me, perché è vero che il calcio è cambiato, si gioca in spazio più corti, i giocatori vanno molto di più, un calcio molto più veloce, è chiaro che cambiamento giusto, penso che la vita bisogna cambiare le persone, sempre, bisogna andare sempre avanti, quindi il calcio è cambiato come tante altre cose nella vita, l'ho visto bene, è giusto che sia così, e il fatto che si gioca diversamente, magari pochi allenatori nel passato giocava in questo modo, che io credo che Garrico sa, che se a vedere in dentro in passato, penso solo lui giocava nel calcio che si gioca oggi, con la pressione in tutto il campo, con gli schemi, quindi il ritmo era quello, il modo di giocare era quello là di suo, che oggi si gioca, penso che tutte le squadre.
Senti, intanto arrivano le domande, tu hai già risposto tante volte, però qualcuno che è più forte Romario o Ronaldo il fenomeno, tu hai già risposto, insomma, se lo vuoi dire a questo nostro amico.
Guarda, te. Sono tutti e due fortissimo, però diciamo che Ronaldo mi ha fatto girare di più la testa.
Ecco, ok. Poi grande Alda, comunque fisicamente da paura, ci scrive qualcun altri due colleghi hanno la panza, te stai da paura.
A me mia moglie mi scrive che ha detto su di me, mi hanno detto.
Adesso le manderemo il podcast.
Sei perso per una cazzata, ho detto ma gioca facile, c'è Aldair.
Allora, intanto nella sua storia il Brasile ha avuto sempre nazionali zeppe di talenti eccezionali, come spiega il calo degli ultimi anni? C'è una crisi anche lì simile alla nostra italiana. Parlavamo spesso della crisi del calcio italiano, no? Che non va più come anni fa. Invece in Brasile è simile, cioè i motivi sono secondo te simili oppure ci sono altre motivazioni della nazionale brasiliana per il momento che sta attraversando?
Guarda, il momento non è di quelli più belli. Penso che il Brasile ci ha avuto difficoltà anche nel 94, che ci aveva una grandissima squadra. Si è qualificato nell'ultima partita per andare al mondiale, quindi il problema ci sono in tutte le parti. È chiaro che quelli che comandano il calcio bisogna cercare di aggiustare meglio, dare più possibilità dei ragazzi giovani crescere. Quindi così è in Italia, così è in Brasile, penso che in altre parti, magari in paesi più piccoli, sono più organizzati, riescono a formare dei nazionali tipo Marocco. Adesso che il Brasile è preoccupato, che gioca contro il Marocco, quindi qualche cosa di diverso ci sta.
Certo, beh, certo. Tanto c'è Claudio che dice che bella voce, quindi è anche una bella voce. Quindi abbiamo detto, campione in campo nella vita, fisico perfetto, a 60 anni anche una bella voce, potresti fare la radio, Alda, se ti viene voglia di fare la radio.
Una domanda un po' cesarona, ma vai. Che descrive un po' la calma e la tranquillità di Aldair. Dopo tanti anni parla il me tifoso e ti chiedo, e ti invidio anche un po', la calma che tu hai avuto nel non picchiare fortissimamente il guardialine di Juventus Roma quella volta lì. Come hai fatto a rimanere calma, a non mangiargli il cuore?
Se guardate le immagini vedete che non è stato proprio così.
Esatto, così esatto. Calmo.
Non sono stato così calmo. Quella volta lì sono stato molto, molto nervoso, perché è una cosa che non aveva mai successo. Io penso che neanche dopo quella là. Però è capitato, mi hanno chiamato anche, direi anche i direttori loro, che nel periodo era, se non mi sbaglio, era Moji che mi ha chiamato, era dentro a campo, dice che fai, la partita continua, però ormai la squadra aveva già preso il gol, però è stata una cosa brutta che è successa.
Brutta, sì, molto brutta, brutta. Poi.
E ancora una volta si dimostra un signore, è una
sì,
cosa
sì,
brutta.
Sì. No, infatti. Allora, una cosa per raccontare chi è Aldair, ragazzi, sì. È questa. Io avevo già detto che siamo in clima post-derby, ma insomma eravamo in giro per la città a fare le riprese e a un certo punto si sono avvicinati dei ragazzi. Uno di questi ha detto: ragazzi, io sono della Lazio, però mi devo fare una foto con Aldair, perché ti ricordi, Aldo, eravamo lì vicino ai biliardi quando abbiamo fatto il subuteo, perché Aldair è un grande. Allora questo rispetto e questa voglia anche, come dire, di conoscere la storia di un campione, non necessariamente se non è della tua squadra. Leggo per esempio il messaggio che manda qui al 3899-106-600 Joe, che scrive: ho già comprato i biglietti per andare a vedere il film questo venerdì a Milano. Saremo in quattro, due interisti, un milanista e uno juventino, ma il rispetto per Aldair non ha tifo, un applauso. Questa è la dimostrazione del fatto che poi questo film non piacerà solo ai romanisti, agli amanti del calcio in genere, ma anche ai supporter di altri team. Credo che sia una bella soddisfazione, no, Alda, il fatto di essere così rispettato anche al di fuori del team, per non parlare poi dei genoani, sono stato anche al Genoa, che ti amano, ma insomma anche le squadre dove non hai militato, anche le squadre che hai contro le quali hai giocato, è bello, no? Credo.
Sì, sì, perché penso che il comportamento che sono stato dentro al campo, anche fuori, no? Rispetto a tutta la tifoseria. Chiaro che il gioco è normale, uno vuole vincere, deve essere duro, però sempre dentro al limite. E questa cosa mi è sorpreso dopo il calcio, quindi mi fa molto felice.
Però secondo me c'è qualcosa di più, e questo Vai. Te lo dice il documentario, sì. Ma proprio nella...
Ah, lo sveliamo.
No, perché non è da svelare, cioè secondo me è qualcosa proprio che c'ha dentro lui, perché ci sono tanti giocatori corretti, apprezzati, che però non vengono applauditi nei campi negli altri campi. Invece Alda è veramente, fa parte, io non so chi altro come lui, vi viene in mente qualcun altro che può essere applaudito a Madrid, a Milano, che un tifoso della Lazio ti dice... È veramente questo, ma ripeto, noi non lo sveliamo qual è il mistero che, come dice Sandro, che si cela dietro a questo. È proprio lui. E questo il documentario te lo racconta, che dietro al campione, dietro a questa immagine silenziosa c'è un qualcosa che noi abbiamo cercato di raccontare, ma senza svelare, perché neanche noi sappiamo che cos'è. Lo sa solo lui, è il documentario, però questo mistero te lo fa un pochino capire.
Ma alla ricerca, nel frattempo, qualcuno che ha visto il documentario dice: ma ha anche cantato con quella bellissima voce. Diciamo che se guarderete il documentario vedrete anche a un certo punto Aldair che canta. Non ci posso credere, la voce di Pluto in radio, scrive Giordano, a parte la differenza di temperamento, si rivede in Mancini. Vedi qualcosa di tuo in Mancini, ti chiedono. Dici tu.
Ma chi mi vedo? Vedo solo la grinta, grinta così. Lui è molto grintoso dentro a campo, uno molto concentrato. A quello che fa lui diventare di difensore, che in questo momento. Questo momento è quello che regge bene la difesa. Da questo momento no, già da un po' di anni direi, perché sta giocando veramente bene. E, visto che mi ha chiesto di Mancini, devo fare i complimenti dei due gol nel derby. Che, sì, può, che fare due gol nel derby da un difensore è una cosa.
Non lo sapevamo.
Non so, proprio, non lo so come.
Una notizia.
Può capitare.
No, comunque c'aveva una cosa.
Vale doppio.
Sotto, durante la gestione Mourinho, c'aveva, tentava anche i lanci da dietro, con i quali ha illuminato spesso l'area di rigore, no? Un po' un gesto Aldair.
Sì.
Il lancio, diciamo, da sotto.
Sì. Beh, hai fatto questo bel contrappunto da Radio Sportiva.
Ma ne sa iniziativa da quale mi prendo? Torno a leggere il giornale.
Magari cambia quell'allenatore che ci sta nel momento, no? Si serve un po' un certo tipo di gioco, però lui è uno che viene parecchio avanti, piace uscire, quindi è una cosa che facevo anch'io.
E lui aveva visto il documentario, perché il 13 c'era.
Sì, tra l'altro.
Piccoli segni del destino.
E abbiamo portato fortuna anche noi, diciamo, no? Documentario, Mancini e Pellegrini erano entrambi al Barberini. Ragazzi, invece Simone, Sandro, sì, per chiudere, che dobbiamo purtroppo, quest'ora è volata, salutarci e lasciare spazio a Tatiana e Marco, ci raccontate, ecco, il vostro approccio a questa materia così complessa, no? Come il racconto della passione. Tu che, Sandro, io te l'ho detto tante volte anche quando abbiamo presentato, moltissimi hanno rifiutano di cimentarsi con qualcosa di così personale, perché proprio è inabbracciabile, no? La grande passione non riesci a capire dove inizia, dove finisce, non riesci a contenerla in qualche modo. Quindi che lavoro hai fatto?
È un rischio andare a esplorare, a guardare dietro i propri idoli, e stavolta siamo stati fortunati.
La metti così, Simone, sì. Secondo te?
Io solo un piccolo aneddoto.
Vai.
L'ultimo giorno stavamo a San Paolo e avevamo finito le riprese, io, i due operatori e l'autore. Vediamo un bugigattolo che faceva tatuaggi e ci siamo detti, alla fine di questi 15 giorni di viaggio, di facciamoci un tatuaggio, più o meno come famose una birra. Siamo entrati e ci siamo tutti tatuati un simbolo brasiliano legato a questa avventura. Quindi Alda ci ha segnato dentro, ma anche sulla pelle.
Senti, c'è qualcuno che scrive, che fa una domanda ad Alda, e dice: tu ti senti, dopo tanti anni di AS Roma e di città di Roma, in che percentuale, no, ti senti romano e quanto brasiliano, se si può dire in questi termini, insomma?
Domanda difficile, molto difficile, ma però io che devo dire, sono un po' diciamo, ho due figli che sono nati qui a Roma, ci sono tanti amici qui a Roma, quindi nella società ci sto bene, nella tifoseria, quindi penso che in tutta Italia sono vestito, direi, bene, non solo a Roma, tutta Italia.
Bene, ragazzi, allora qua, scusate, ma dunque qui arrivano tantissime domande.
Dove mannare?
Non possiamo fare, dobbiamo andare, abbiamo altri impegni personali, ci perdonerete. Io ricordo però che il film esce in sala ufficialmente il 21 maggio, quindi questo weekend, da questo giovedì. Se volete aggiungere qualcosa, ragazzi, tra l'altro faremo delle presentazioni, giovedì, venerdì e sabato ci saranno delle presentazioni ancora con Aldair in sala.
Alda non vede l'ora di andare a fare i saluti in sala.
No, ma devo dire, poi tra l'altro sono saluti impegnativi, perché Aldair poi ha firmato autografi a tutti e ha fatto foto con tutti, quindi insomma è stata una cosa abbastanza impegnativa, perché eravate tantissimi il 13 al Barberini, come sarete tantissimi al cinema dal 21. Ricordo anche che in occasione dell'uscita sul sito di Aldair è disponibile la maglia celebrativa con il suo logo, che si può acquistare in un bellissimo box set che dopo faremo vedere magari agli amici che ci guardano sulla Radio Rock TV. Alda, io ti ringrazio, è stato con noi quest'oggi, ti aspetto presto qui a Radio Rock anche a mettere un po' di musica brasiliana, perché so che tu tra l'altro sei amante di musica italiana e anche brasiliana. Parlavamo di Gilberto Gil e di tanti altri artisti.
Volevo brasiliani. Dire proprio questo, no? Magari a sentire un po' di Gilberto Gil non sarebbe male.
Come no? Come no?
Giustamente. Vieni in radio, non fai la richiesta.
Hai giusto. In mente qualcosa in particolare, qualche canzone in particolare che ti farebbe piacere ascoltare?
Adesso non mi viene, però ti devo ringraziare anche a te, perché facciamo anche tirare l'orecchio a lui, né? Perché si è voluto uscire in Cina per invitare a venire a...
Infatti, dovuto aspettare questo, è vero,
hai preso il gol,
è vero. L'ultimo proprio,
hai preso il gol, l'ultimo.
Vabbè, allora ascoltiamo Gilberto Gil, chiudiamola qua, c'è una richiesta anche di Sandro che ascolteremo dopo la pubblicità, perdonaci Sandro, va bene per te?
Ti faccio scrivere dall'avvocato.
Connected dei Bon Funk and Seas, come hai scelto sta canzone bellissima?
Ma che cazzo ne so?
Vabbè, mi sembra un'ottima motivazione, io direi di salutarci, quindi facciamo così Alda, se ti va... Torni a trovarci qua a Radio Rock e facciamo una puntata musicale sul Brasile. Se ti va bene, metto Achele Abrasso di Gilberto Gil, va bene?
Non è un film evento che esce tre giorni, come spesso i documentari. Bravo. Ma sarà in sala ab eternum, quindi Alda, la promozione sarà ab eternum.
Continueremo così. Allora, ci rivediamo per un'altra intervista sul film settimana prossima. Vabbè, ragazzi, grazie ad Aldair. Grazie a Simone Godano, regista di Aldair Cuore Giallo Rosso. E grazie naturalmente a Sandro Bonvissuto, scrittore romano, romanista e coprotagonista del film. Ciao a tutti.
João Gilberto e Caetano Veloso. Vamo lá. De janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.